Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dio si fa vicino. Avvento e Natale per una rinascita dei cuori. Meditazioni di Anselm Grün, proposte da Rosario Tronolone.
In Gesù si compie la profezia messianica: ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi. L'Evangelista Matteo cita un passo del settimo capitolo del profeta Isaia. Nel 735 a.C. il popolo di Israele era in grave pericolo. In questa situazione il profeta Isaia indica al re Acaz, che non vuole ascoltare le parole di Dio, un segno che Dio stesso darà. Una giovane donna che partorirà un figlio e gli darà il nome di Emmanuele. Dio interviene nelle difficoltà della nostra vita donandoci suo figlio. Maria è la giovane donna di Isaia che Matteo descrive come vergine. Ci darà un figlio nel quale Dio realizzerà un nuovo inizio per tutti gli uomini. Perciò il Natale significa che non siamo soli con i pericoli della nostra esistenza. Non siamo soli né nelle crisi esteriori che scuotono il mondo, né nelle nostre turbolenze interiori. Per Matteo, il messaggio più importante del Natale è «Dio è l'Emmanuele». Con questo titolo lo canta anche la settima antifona O. Dio è con noi, attraversa con noi tutti i pericoli. Non ci lascia mai soli. Scende nella nostra storia, spesso incomprensibile e minacciata da catastrofi. Dio è con noi. E se Lui è con noi, le catastrofi non hanno potere su di noi. In Gesù Dio è presente per tutti gli uomini. Questo ci indica Matteo con il suo racconto dei magi venuti da Oriente per rendere omaggio al bambino, per adorarlo e portargli doni. Gli uomini hanno sempre amato la storia dei magi venuti dall'Oriente, che all'origine erano sacerdoti persiani, ma anche astrologi o saggi dotati di una conoscenza soprannaturale. Hanno visto una stella. Gli astronomi sanno che nel 7 a.C. si è verificato un avvicinamento di Giove e Saturno nella costellazione dei Pesci. Poiché Giove era considerato la stella dei re e Saturno la stella della Palestina, gli astrologi babilonesi potevano dedurne che in Israele sarebbe nato un figlio di re. Perciò si erano recati a Gerusalemme a domandare «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei?». Definiscono Gesù con le stesse parole con cui il crocifisso sarebbe stato indicato alla fine della sua vita. I saggi del mondo riconoscono in Gesù il re dei Giudei e lo adorano. Il suo stesso popolo consegnerà Gesù ai Romani proprio perché lui è il suo re. E così diventerà, come lo chiama la sesta antifona O, re delle genti. I magi incontrano il re dei Giudei in carica, un tiranno sanguinario che ha fatto giustiziare i suoi stessi figli sospettati di tradimento. Il potente re Erode ha paura di questo bambino. È terrorizzato. Chiama tutti i sommi sacerdoti e gli esperti delle scritture affinché appurino dove dovesse nascere il Messia. E questi gli rispondono: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, Non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. I profeti, vuol dire Matteo, indicano che Gesù nascerà a Betlemme e lo descrivono come pastore del suo popolo. Gesù sarà il buon pastore che riunirà il popolo disperso affinché serva Dio. Come buon pastore andrà in cerca della pecora smarrita della casa di Israele per riportarla a Dio sulle sue spalle. La leggenda si è interessata soprattutto alle persone dei magi, descrivendone la storia, e ha visto nel loro viaggio una metafora del nostro pellegrinaggio. Come i magi, anche noi seguiamo la stella del nostro desiderio, spuntata all'orizzonte del nostro cuore. La stella ci guida spesso alla meta, per strade tortuose, finché non arriviamo alla casa dove c'è la madre con il bambino, il luogo dove ci possiamo sentire davvero a casa. La leggenda trasforma i magi in tre re, uno giovane, uno anziano e uno di colore. Tutti gli uomini, nella loro diversità e lacerazione interiore, devono mettersi in cammino per trovare la mangiatoia con il bambino e adorarlo. Quando i re adorano il bambino, sono giunti alla meta del loro pellegrinaggio. Sono davvero a casa, perché hanno trovato se stessi. I magi aprono i loro scrigni e donano al re neonato oro, incenso e mirra. Oro e incenso sono anche i doni enumerati da Isaia. Nell'antichità tutti e tre questi doni erano anche offerte votive al Dio Sole. In Gesù Cristo è sorto il vero Sole che illumina il mondo. I padri della Chiesa hanno dato un'interpretazione simbolica ai tre doni dei magi. L'oro spetta al bambino nella mangiatoia in quanto vero re. L'incenso fa riferimento alla sua divinità e la mirra alla sua morte sulla croce. Oppure quei doni sono metafore dei doni che noi stessi dovremmo offrire a Gesù. L'oro indica il nostro amore, l'incenso il nostro desiderio e la mirra il nostro dolore e le ferite che ci portiamo dentro. Non dobbiamo compiere chissà quale impresa, ma possiamo semplicemente mettere nella mangiatoia tutto ciò che abbiamo con noi, il nostro amore, il nostro desiderio e le nostre ferite. I doni possono essere interpretati anche come espressione della sapienza. L'oro ci abbellisce e ci trasforma, fa di noi dei re, così che possiamo regnare e non essere dominati da altri. L'incenso simboleggia la trascendenza. Non c'è sapienza che non passi per Dio. Soltanto la sapienza che apre il nostro cuore a Dio ci fa bene e ci risana. Questo è il significato della mirra, che come erba medicinale rappresenta la guarigione delle nostre ferite. La mirra è una pianta paradisiaca, simboleggia la sapienza originaria del paradiso. Se la seguiamo, saremo risanati. La fuga in Egitto e la strage degli innocenti voluta da Erode dimostrano che Matteo racconta la nascita di Gesù in parallelo con la nascita di Mosè. Anche Mosè fu salvato dalla persecuzione del faraone che aveva ordinato di uccidere tutti i figli maschi degli ebrei. Come Mosè, anche Gesù deve fuggire in un paese straniero finché Dio non lo fa tornare. Matteo ce lo spiega di nuovo con le parole dei profeti. Perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Leggiamo nel capitolo secondo di Matteo con riferimento al profeta Osea. Gesù è il figlio di Dio che ci mostra come dovrebbe davvero essere Israele. Figlio di Dio, che si affida completamente alle indicazioni del Padre e compie la sua volontà. Come Gesù, anche noi dobbiamo vivere come figli e figlie di Dio. Ma questo significa anche per noi dover fuggire in un paese straniero per imparare la sapienza di questo mondo. Apprendere la sapienza di altre culture e religioni fa parte anche del nostro percorso per riconoscere la sapienza divina. Il bambino divino che deve fuggire in un paese straniero è un'immagine archetipica presente in molte religioni. E dal bambino divino abbandonato prende sempre le mosse una trasformazione del mondo intero. L'immagine del bambino divino abbandonato dice anche qualcosa di noi. Tutti, in fondo, siamo questi bambini. In noi c'è qualcosa che va al di là di questo mondo e ce lo rende estraneo. Ma non dobbiamo essere tristi se a volte ci sentiamo stranieri in questo mondo. A ben guardare, qui siamo in un paese straniero, perché c'è in noi un desiderio che supera questo mondo. In noi c'è il bambino divino che questo mondo non sopporta. Se viviamo il bambino divino che è in noi, anche il nostro ambiente si scuote e reagisce con la stessa ostilità del re Erode, perché il bambino divino sovverte i suoi criteri e gli incute paura. Il mondo vorrebbe uccidere il nuovo e l'insolito che scorge in noi per impedire che l'edificio che ha faticosamente costruito crolli. L'angelo non lascia solo Giuseppe, nemmeno in terra straniera. Dopo un po' gli riappare in sogno per annunciargli che Erode è morto. Può tornare, ma non in Giudea, perché il successore di Erode è altrettanto sanguinario. È meglio che si trasferisca in Galilea. L'angelo protegge il bambino divino. Protegge anche il bambino in pericolo perché possa crescere al sicuro. E anche questa è un'immagine di noi stessi. L'angelo, ci dice l'interpretazione della storia del Natale data da Matteo, protegge anche in noi il bambino divino e il bambino ferito. Stende su di noi il suo braccio. L'angelo ci manda in Galilea, dove regna un re amico. Ma la Galilea è anche la terra dove convivono ebrei e pagani. Rappresenta la terra dove vive anche il nostro bambino divino. Nella quotidianità della nostra vita, anch'essa mista, con successi e insuccessi, fede e incredulità, luci e ombre, dobbiamo far crescere in noi il bambino divino.
Rosario Tronolone ha proposto Dio si fa vicino, avvento e Natale per una rinascita dei cuori. Meditazioni di Anselm Grün, dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Pauline.